Prego.
Grazie Presidente. Veniamo ora, come anticipato prima dell'interruzione, all'analisi delle ipotesi delittuose, soprattutto sotto il profilo giuridico, alla qualificazione giuridica delle condotte. Credo che per comprendere appieno quale sia stato poi l'iter argomentativo sottostante alle prospettazioni accusatorie propugnate dal Pubblico Ministero sia utile leggere un passo della memoria. Secondo l'ufficio, diversa valutazione deve essere invece compiuta in punto dolo degli apicali rispetto ai reati di lesioni, minacce ed ingiuria commessi ai danni di parti offese ben determinate. Tali episodi, infatti, risultano numerosi, sì, ma distribuiti nel tempo durante l'arco di tutti e 3 giorni e nell'intero spazio della struttura. Di talché, o si consegue la prova che poggia Perugini, ma l'argomento poi viene richiamato per tutti gli apicali e anche per Doria, derellato viene proprio richiamato a questo passo, abbiano assistito agli stessi, o, mancando quella sistematicità caratterizzante invece il cattivo trattamento generale di tutti i fermati, non può ritenersi integrata la prova della consapevolezza di ogni singolo episodio di lesione, di percossa, di ingiuria ai danni delle singole persone ben individuate. Poiché gli apicali, come già detto, non stavano materialmente davanti alle celle, si sono sicuramente resi conto di quello che succedeva in generale nella struttura, ma possono non essersi resi conto di ogni singola percossa, ingiuria o minaccia, come ad esempio che il venerdì a Dulcega Pietro nel bagno veniva dato un calcio alla schiena mentre urinava. Di conseguenza, l'ufficio ha ritenuto di non poter contestare rispetto a questi fatti neanche un inadempimento ex articolo 40 capoverso, posto che, mancando la prova della consapevolezza, non vi è prova neppure che questi singoli fatti fossero impedibili da parte degli imputati. Per queste ragioni, quindi, l'ufficio non ha richiesto un rinvio a giudizio per tutti i casi di lesioni, percosse, violenze private, minacce ed ingiurie. Ora, una breve riflessione intanto credo che sia doverosa. Ma esiste davvero un piano, ma anche solo sotto il profilo ontologico, di un'ingiuria generica e di un'ingiuria specifica? Di una violenza privata generica e di una violenza privata specifica? E soprattutto, è plausibile che, mancando la prova della consapevolezza di singoli fatti, nessuno, neanche uno, possa poi ricavarsi un dolo intenzionale rispetto a tutti i fatti? Perché in effetti un ragionamento di questo tipo, se ci si conformasse a un ragionamento di questo tipo, si dovrebbe concludere che c'è una chiara distinzione tra il trattamento generale e le lesioni, le percosse, che invece di quel trattamento in generale in realtà costituiscono gli elementi connotanti, la caratterizzazione del trattamento generale, perché il trattamento generale è vessatorio proprio per i reati che i pubblici ministeri asseriscono di non poter imputare, neppure in omettendo, agli apicali. Poi invece, andando a leggere l'oggetto dell'imputazione dell'imputato Doria, quindi leggo il capo 12, quello relativo alla contestazione di abuso d'ufficio. Innanzitutto si dice che il danno ingiusto è proprio dovuto alla lesione del diritto alla integrità fisico e morale delle parti offese. E viene meglio specificato poi alle lettere del capo di imputazione, perché alla lettera A si contesta di aver tollerato e consentito e conseguentemente aver omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire. Ed è questo il fulcro dell'imputazione, l'omissione del controllo. E quindi mi riallaccio alle considerazioni già svolte in relazione alla posizione di garanzia. Avere tollerato e consentito, dicevo, che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante, inumano e degradante. Nel trattamento umiliante, inumano e degradante poi vengono indicati come fondamenti di questo trattamento proprio le lesioni, le percosse, le ingiurie e le violenze private. Quindi una prima volta già viene contestato. Alla lettera B. Avere consentito, tollerato e non impedito che le persone, le parti offese, fossero costrette a subire trattamenti vessatori, inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria, sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato, sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni, durante i quali le persone offese venivano derise, ingiuriate, colpite e minacciate. Quindi si contesta nuovamente l'aver impedito minacce, ingiurie, violenze private, condotte denigratorie, e siamo a due. Sia infine nei bagni stessi. 3. Avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, la lettera C, e comunque non impedito che le persone ristrette subissero umiliazioni, offese, insulti, 4, in riferimento alle loro opinioni politiche, e fossero costrette ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista, violenza privata, sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa. Lettera D. Avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle forze dell'ordine nel cortile. Comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie. Ho perso il conto. 5. Articolo 608, contestato al capo 13, secondo paragrafo, che le persone offese fossero costrette a subire anche nelle celle ripetutamente percosse, calci, pugni, insulti e minacce. E ancora, al successivo paragrafo, venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale. Quindi in realtà non corrisponde a verità che l'ingiuria generica viene contestata e l'ingiuria specifica viene contestata. Anche perché, ripeto, sotto il profilo non tanto giuridico, perché l'ingiuria generica è una non ingiuria, ma anche proprio sotto il profilo naturalistico e ontologico. Ritenere che vi sia un'ingiuria generica, affermando che in realtà questa possa essere contestata, ma non possa essere contestata l'ingiuria specifica, risulta già sotto un profilo, ripeto, naturalistico, difficilmente compatibile con un'argomentazione logica. In realtà quello a cui si è assistito non è tanto nell'omessa contestazione delle ingiurie, delle minacce, ma nella trasformazione. Questa è semplicemente stata una trasformazione, perché le omissioni nei reati specifici vengono deformate e riunite in un'unica condotta omissiva, che partecipa nei suoi elementi costitutivi proprio di quelle ingiurie, di quelle minacce che fanno del trattamento la vera e propria accezione vessatoria. È quella l'accezione vessatoria che intendono i pubblici ministeri. Non aver impedito le minacce e le ingiurie. E questo viene contestato invece, contrariamente alle argomentazioni del pubblico ministero. E comunque, se c'è stata una distinzione tra ingiurie specifiche ed ingiurie generiche, tra lesioni specifiche e lesioni generiche, sicuramente questo, sotto il profilo anche soltanto risarcitorio, non è stato percepito dalle parti civili. Perché il Zegapietro in realtà si è costituito in parte civile anche nei confronti di Doria, e nei confronti di Doria perché vuole invocare la risarcibilità proprio di quel danno che ha subito nei bagni, e che per stessa missione non può essere imputato agli apicali. Quindi una distinzione che già giuridicamente risulta impossibile. Ma un ulteriore elemento di riflessione credo che sia anche quello relativo all'identità delle condotte contestate. Tutte condotte omissive, tutte relative al mancato impedimento di reati che in un caso vengono addebitati come concorso omissivo nell'articolo 608 e nell'altro, ripeto, con una trasformazione giuridica singolare, invece come abuso d'ufficio. E credo che la sussunzione sotto quest'ultimo titolo di reato imponga ulteriori riflessioni. Che la condotta sia identica, credo che sia confermato in maniera indubitabile proprio dal titolo di concorso dell'articolo 323, perché la contestazione ex articolo 323 viene formulata proprio a titolo di concorso formale, Quindi è lo stesso pubblico ministero che ipotizza l'identità della condotta omissiva. Ed infatti leggiamo al capo 12 che l'articolo 323 viene contestato unitamente al primo e al secondo comma dell'articolo 81. Quindi la questione preliminare è se in realtà già in astratto queste due fattispecie possano concorrere. Perché in realtà l'insegnamento giurisprudenziale, io ad esempio ho letto una definizione estremamente interessante che è contenuta in un obiter dicta di una sentenza delle sezioni unite del 9 maggio 2001, la numero 23.427, presidente estensore Vessia, in cui si incentra proprio il problema del concorso fittizio, definisce così il giudice estensore delle norme, qualora una pluralità di disposizioni sia apparentemente applicabile nei confronti di una determinata condotta, e qui si tratta sicuramente di una identica e determinata condotta omissiva, mentre in effetti una sola di esse può operare perché altrimenti verrebbe addebitato più volte un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, in contrasto col principio del nebis in idem sostanziale, che è un principio non codificato ma che è rinvenibile in un coacervo normativo del nostro codice, l'articolo 15 che disciplina il principio di specialità, ma anche l'articolo 68 in tema di circostanze, l'articolo 84 in tema di reato complesso. Quindi una tale convergenza ricorre sicuramente in primis quando, ai sensi dell'articolo 15 del codice penale, due norme regolino la stessa materia, ossia qualifichino un identico contesto fattuale, nel senso che una delle suddette comprende in sé gli elementi dell'altra, oltre ad uno o più dati specializzanti. Quindi, giurisprudenza 15 insegna che sia il rapporto di specialità è una questione afferente proprio all'ambito strutturale delle fattispecie, il loro raffronto negli elementi costitutivi, perché occorre sovrapporle e verificare se una sovrapposizione consenta di individuare qualche elemento qualificante e specializzante rispetto a una norma che quindi tuteli quella particolare condotta in modo più generico. Ora, richiamando i principi del rapporto di specialità connessi al rapporto di specialità al caso in esame, e cioè il rapporto tra le norme contestate, innanzitutto si può osservare che i due reati siano entrambi propri e pluriofensivi, perché sicuramente sono posti a salvaguardia di beni giuridici omogenei. I soggetti tutelati sono infatti tanto la pubblica amministrazione, genericamente sicuramente per quanto riguarda l'articolo 323, data anche la sua collocazione sistematica, e l'amministrazione penitenziaria, nel caso regolato dall'articolo 608, quantomeno in relazione alla custodia dei detenuti. Quindi il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. C'è anche un ulteriore dato, i soggetti passivi, che in un caso sono genericamente indicati come le persone offese e dall'altro sono i custoditi o le persone arrestate, detenute. Un ulteriore elemento qualificante è proprio quello della sovrapposizione tra pubblico ufficiale e invece il pubblico ufficiale incaricato della custodia. Questo è un ulteriore elemento specializzante. Entrambi i reati postulano una violazione di legge. L'articolo 323 addirittura, nell'articolo 323 addirittura la violazione di norma di legge costituisce la condotta tipica, quella che è causalmente riferibile poi all'evento di danno. Manca l'articolo 608, perché si riferisce a misure di rigore non consentite dalla legge. E quindi il raffronto deve essere anche in questo caso proprio valutato rispetto alle norme positivizzate. E c'è anche un evento di danno in entrambi i reati, sono entrambi reati di evento. Da un lato l'articolo 323 che si riferisce a un danno ingiusto, genericamente, l'articolo 608 che invece specifica che deve trattarsi di misure di rigore. Quindi, da una semplice analisi di questi dati, appare evidente che la norma di cui l'articolo 608 contenga, rispetto a quella prevista dall'articolo 323, tutti gli elementi da questa disciplinati con l'aggiunta di alcuni specializzanti. L'aggiunta di elementi specializzanti che sono rappresentati sia dal soggetto passivo, sia dal tipo di evento, sia dalla qualifica del pubblico ufficiale. E questo è un caso che quasi di scuola di rapporto di specialità. è quello più immediato, perché è un rapporto di specialità che la dottrina definisce unilaterale, per specificazione, perché è soltanto una norma che reca elementi specializzanti rispetto all'altra. Quindi non si tratta di una sovrapposizione parziale, con un nucleo comune, ma con elementi specializzanti presenti in entrambe le norme. In questo caso è il principio di specialità nella sua ipotesi più tipica e comunemente accettata, cioè quella del principio di specialità unilaterale. Naturalmente in questo caso non occorre avere riguardo alla clausola di riserva che rappresenta l'incipit dell'articolo 323, salvo che il fatto costituisca più grave reato, perché attiene al diverso principio di sussidiarietà. È una scelta del legislatore che non attiene a un raffronto strutturale tra le fattispecie. Questa questione è già stata richiamata dall'avvocato Scopesi la scorsa udienza, quindi non mi permetto neppure di citare la sentenza che l'avvocato ha già commentato ampiamente e ricordato. Si tratta comunque della sentenza resa dalla sezione sesta di Cassazione il 31 ottobre 2003, è la numero 49.536, ricorrente Donno. Ed in effetti tutte queste considerazioni vengono proprio richiamate dalla Cassazione in questa sentenza, dove si stabilisce che laddove non debba operare, non possa operare la clausola di riserva, comunque riprendono vigore i principi generali del nostro ordinamento. E uno dei principi fondanti del nostro ordinamento è proprio quello di evitare la duplicazione di contestazione per un medesimo fatto. Il ne bis in idem sostanziale. Quindi io mi sono mosso su un altro versante, non tanto quello giurisprudenziale, anche perché il caso non è trattato specificamente dalla Cassazione, quello del rapporto tra l'articolo 323 e l'articolo 608, ma dalla dottrina sì, perché addirittura viene indicato come un caso di scuola, un esempio per spiegare il rapporto di specialità. Mi permetto di leggere un passo del commentario sistematico al codice penale di Mario Romano. Nessuna portata ha inoltre la clausola nei casi in cui il fatto che costituisce l'abuso d'ufficio, si tratta del commento proprio all'articolo 323, contenga anche gli estremi di altro reato punito con pena uguale o meno grave. Fuori dall'indicazione espressa, dunque, riprendono a valere le regole ordinarie. Come dire, che sarà da ammettere un concorso formale di reati tra l'abuso d'ufficio ed altro delitto o altra contravvenzione, ma solamente sino a che non debbano trovare applicazione i criteri usuali in tema di concorso apparente di norma. Uno spazio particolare occuperà tale proposito il principio di specialità, che potrà condurre all'applicazione dell'articolo 323 oppure di altra norma incriminatrice quando la descrizione del diverso delitto consista in uno specifico abuso di poteri propri della funzione o servizio. Nell'esemplificare questo concetto, Romano dice: lo stesso vale per un arresto illegale o un'indebita limitazione di libertà personale o per un abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Tutte disposizioni speciali che prevedono reati con pena uguale o inferiore. In questo caso deve applicarsi naturalmente la disciplina della norma speciale. Ma tracce di questo orientamento sono ricavabili davvero dall'insegnamento di insigni giuristi, perché sugli stessi arresti vi sono Pagliaro, Mantovani, Fiandacamusco, si attestano sulle medesime posizioni. Quindi è pacifico che tra il reato di cui è l'articolo 608 e quello previsto dall'articolo 323 sussista un rapporto di specialità unilaterale per specificazione che debba essere risolto in favore dell'articolo 608 attesi gli elementi di specificazione presenti nel delitto di abuso di autorità. Comunque, ad abundantiam, non è escluso che nella vicenda odierna possa operare anche la clausola di riserva, se il pubblico ministero avesse proceduto correttamente alla contestazione delle aggravanti. Perché io non ho ben compreso la scelta di qualificare l'abuso d'ufficio come abuso aggravato dalle circostanze di cui numeri 1 e 5 dell'articolo 61 e non operare questa contestazione subarticolo 608, perché questo innanzitutto è fonte di sperequazione, perché chi ha omesso lo ha fatto per motivi abbiati o futili, Chi invece si è reso responsabile anche materialmente o non mittendo perché aveva il dovere di sorveglianza e quindi è chiamato a rispondere soltanto dall'articolo 608, invece risponde del reato semplice, non aggravato. Se si fosse proceduto alla contestazione dell'aggravante dei motivi abietti o futili sub-articolo 608, avrei operato serenamente anche la clausola di riserva, perché in quel caso, operando l'aumento conseguente alla contestazione dell'aggravante, il reato di quell'articolo 608 sarebbe risultato in ogni caso più grave dell'abuso d'ufficio. E anche questo ritengo che sia un'opera di trasformazione giuridica. Perché opererebbe l'assorbimento, come mi suggerisce l'avvocato Biondi. Ulteriori riserve non possono non muoversi anche per la qualificazione giuridica delle condotte contestate, sub-articolo 323, che sono tutte costituite proprio dall'omesso impedimento della truita attività illecita, non impedito ingiurie, ignorato percosse, lesioni, violenze private. Ora, io credo che se dovesse accedersi davvero a una tale ricostruzione giuridica si assisterebbe ad un superamento dei più elementari principi che regolano il sistema penale. In primis quello di causalità e anche quello di unicità del titolo di reato, disciplinati rispettivamente dagli articoli 40 e 110 del codice sostanziale. Perché è pacifico che il danno descritto nel capo di imputazione sia stato determinato dalle condotte illecite indicate e precisate e tratteggiate proprio nell'enunciazione del capo di imputazione sub-articolo 323. E l'omissione in questo frangente può assumere una valenza al più concausale, e sempre che ricorrono i presupposti. Una valenza concausale nella produzione dell'evento lesivo dell'integrità, ma non è di per sé produttiva del danno ipotizzato. Non impedire che altri commettano condotte è già di per sé penalmente rilevanti, può al più configurare, e sempre che vi sia un obbligo giuridico positivizzato, un concorso omissivo nella condotta illecita altrui. Non può assumere un'autonoma rilevanza, un'autonoma rilevanza penale stante il principio sancito dall'articolo 110, l'unicità del titolo di reato. Quando più persone concorrono nella realizzazione di un reato soggiacciono alla pena da questo prevista. Ma è una scelta del legislatore quella di non sezionare le condotte che hanno prodotto il danno, ma di inglobarle e tipicizzarle proprio in seguito alla combinazione dell'articolo 110 e delle norme di parte speciale. Ed è una scelta che è ricavabile anche dall'articolo 117, che addirittura configura il concorso in reato proprio anche dell'extraneus. E poi non si comprende in ogni caso la contestazione monosoggettiva e autonoma. L'abuso d'ufficio non è stato contestato in concorso. I cinque apicali rispondono autonomamente dell'abuso d'ufficio, con cinque condotte evidentemente autonome, e non in concorso con gli autori materiali. Ma ora, se eliminiamo l'omissione, è pacifico che gli eventi sarebbero comunque realizzati. È un problema di causalità normativa. Si può allargare la riferibilità degli eventi agli imputati, ma non si può ignorare che il danno lamentato dalle persone offese è conseguente proprio alle ingiurie, alle percosse, alle lesioni. Quindi mi riallaccio a quello che comunque stavo così genericamente indicando prima. In realtà non è vero, non corrisponde alla realtà che le condotte specifiche non siano state contestate. È che l'omissione è stata deformata in un unico reato. Doria non è chiamata a rispondere dell'omesso impedimento delle lesioni per non aver impedito, quindi ex articolo 40 capoverso e 110 in concorso, ma è chiamata a rispondere di un'omissione in abuso d'ufficio. In ogni caso, la Cassazione, sempre nella sentenza Donno, ricorrente Donno che vi ho poc'anzi indicato, afferma che qualora il comportamento del pubblico ufficiale si concretizzi nella violazione di una norma penale generale diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto, si configura unicamente tale ipotesi di reato, eventualmente aggravata dall'articolo 61 numero 9. quando il fatto è stato commesso anche con l'abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata, come accade nel caso di percosse, lesioni non aggravate, ingiurie, minaccia arrecate alla persona nel corso di un interrogatorio di polizia giudiziaria. Era il caso di un comportamento che, se dovessimo qualificarlo come prospetto al pubblico ministero, dovrebbe integrare la tortura. In tal caso, prosegue la Cassazione, infatti, l'evento della condotta contra ius non rappresenta alcunché di ulteriore rispetto alla fattispecie tipica realizzata e il comportamento di abuso è assorbito ed esaurito in quest'ultima fattispecie, che si pone come lex specialis rispetto a quella di cui è l'articolo 323. Quindi, ipotizzando una riqualificazione giuridica, una rilettura in termini appropriati del capo di imputazione, in realtà si dovrebbe assistere a una contestazione plurima delle lesioni, un concorso omissivo in lesioni, un concorso omissivo in percosse, un concorso omissivo in ingiurie. Ed è abbastanza singolare che tutti questi aspetti non vengano neppure affrontati dal pubblico ministero nella sua memoria, che si incentra con maggiore attenzione proprio sulla mancanza all'interno del nostro ordinamento del reato di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Però, e questo è pacifico, l'articolo 323 all'interno del nostro ordinamento non assolve la funzione che a livello costituzionale è invece comunque assolta dall'articolo 10 della Costituzione. L'articolo 10 della Costituzione è un trasformatore permanente di consuetudini internazionali cui l'Italia si adegua proprio grazie alla previsione dell'articolo 10 della Costituzione e che quindi vengono recepite integralmente nel nostro ordinamento con un effetto automatico. L'articolo 323 non è un trasformatore permanente di convenzioni internazionali. Ora, poi, leggendo anche il passo dottrinale richiamato dalla pubblica accusa per giustificare il concorso, l'ammissibilità di un concorso, credo che una lettura attenta del passo del Manzini, richiamato nella memoria, conforti proprio questo orientamento prospettato dalla difesa circa il concorso apparente, perché il Manzini precisa: sono quindi da escludersi tutti quegli atti arbitrari che non producono codesto effetto, e cioè la restrizione ulteriore della libertà, dello spazio di libertà comunque riconosciuto anche al detenuto, che cioè non si attengono alla libertà personale. Codesti atti potranno punirsi per quel titolo delittuoso specifico, e qui c'è una specificità di titoli delittuosi. Le minacce hanno un loro riconoscimento giuridico, hanno una norma posta a presidio. Dicevo, codesti atti potranno punirsi per quel titolo delittuoso specifico che essi eventualmente costituiscono, o altrimenti a norma dell'articolo 323. In realtà, non è stata neppure selezionata quella condotta, quel quid pluris, che non potrebbe trovare tutela ex articolo 608 e che necessariamente deve essere inserita in una norma di natura residuale quale il 323, perché la condotta è identica e perché il 608, così come è stato contestato, è posto a tutela anche dell'integrità morale del detenuto, se è vero come è vero che vengono contestati sub-articolo 608 anche il mancato impedimento proprio delle ingiurie e delle minacce e delle violenze private. Tutti i reati che sono posti comunque a tutela proprio dell'ambito di libertà morale del soggetto e non certo di quello fisico. Quindi, riallacciandomi a quanto ho riferito al Tribunale all'inizio del mio intervento, della seconda parte del mio intervento, credo che l'erroneità di tale inquadramento ha riflessi indiscutibili anche proprio sulla qualifica del dolo intenzionale. Perché da un lato le singole condotte vessatorie non sono per stessa missione del pubblico ministero imputabili agli apicali e dall'altro il delitto di abuso d'ufficio è configurabile perché il collegamento psichico tra i danni che si paventano e la condotta contestata all'imputato Doria sarebbe animata proprio dal dolo intenzionale, e cioè dal dolo di massima intensità. Quale possa essere questa perfetta coincidenza del momento volitivo e di quello rappresentativo, non è dato comprendere. Tanto è vero che l'avvocato Gamberini, che avvocato di parte civile che è intervenuto e ha, con una discussione estremamente interessante sul reato di abuso d'ufficio, evidentemente resosi conto della difficoltà di qualificare un dolo intenzionale in capo agli apicali, ipotizzava la possibilità comunque di una sussistenza del reato in capo agli stessi sulla base di un dolo eventuale di concorso. Ha affermato in estrema sintesi l'avvocato Gamberini, ma non è necessario che gli apicali siano stati, comunque abbiano agito con dolo intenzionale, perché è sufficiente che il contegno psichico dell'intensità prevista dalla norma sia quello dell'autore materiale, cioè è sufficiente che l'autore materiale abbia agito con dolo intenzionale e l'apicale ne risponderà comunque a titolo di dolo eventuale di concorso. Se si è rappresentato comunque il rischio che un sommesso impedimento potesse agevolare condotte di abuso d'ufficio degli autori materiali e non abbia impedito. Il problema grosso è che l'abuso d'ufficio, in questo frangente non è contestato a titolo di concorso, come già ho avuto modo di riferirvi, ma è un reato concepito su base monosoggettiva. Quindi è necessario dimostrare il dolo intenzionale in capo ad ogni singolo apicale, non potendosi neppure in qualche modo concepire un'estensione concorsuale nel diritto di abuso d'ufficio altrui, anche perché l'abuso d'ufficio altrui non è stato contestato. Quindi credo che in conclusione appaia evidente che la contestazione del diritto di abuso d'ufficio sia una creazione giuridica svincolata da qualsiasi criterio normativo e che quindi già in astratto il fatto non sussista e non possa sussistere, e quindi che la ricostruzione propugnata dall'ufficio del pubblico ministero vada sicuramente completamente riveduta, quantomeno sotto questo profilo. Discorso diverso invece deve svolgersi per quanto riguarda la contestazione dell'articolo 608 a titolo di concorso omissivo, perché in questo caso la contestazione è corretta. Si teorizza una posizione di garanzia, un omesso impedimento e quindi una riferibilità causale della condotta omissiva all'evento. Però, venendo e concretizzando il discorso sulla posizione di Doria, non si può non ricordare che il pubblico ministero ricostruisca il ruolo apicale proprio sulla scorta di tre indici. Il grado ricoperto, per quanto attiene proprio al rapporto di sovraordinazione gerarchica con gli autori materiali, la funzione svolta in relazione al trattamento delle persone ristrette e, ultimo indice, l'essere agente ufficiale di polizia giudiziaria, di cui peraltro si è già detto. Quanto al primo indice, sicuramente non è individuabile in capo a Doria. Non vi è un rapporto gerarchico tra gli ufficiali del 18 corpo e gli appartenenti al diverso, distinto, disomogeneo corpo di polizia penitenziaria. E questo è un dato obiettivo che è facilmente ricavabile dalla legge, perché la legge 395 del 90 è una legge che ha trasformato il corpo degli agenti di custodia, il vecchio corpo degli agenti di custodia, nel nuovo corpo, inserito in un nuovo ruolo, quello della polizia penitenziaria, un ruolo civile. Ed il personale è confluito proprio nel neo istituito ruolo degli agenti ufficiali di polizia penitenziaria. Tuttavia la trasformazione non è stata completa, in quanto taluni ufficiali del vecchio corpo sono stati inseriti in un ruolo ad esaurimento istituito proprio con la medesima legge e denominato per l'appunto ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, che se poi valutato in maniera obiettiva rappresenta all'interno del nostro ordinamento una sorta di riserva indiana. Sono degli indiani, perché sono in 30 e 27 sono generali, credo che rappresenti una bruttura amministrativa che non merita ulteriori commenti. Ma la razza della legge del 1990, anche andando a leggersi i lavori preparatori, era proprio quella di smilitarizzare il controllo all'interno degli istituti di pena, e anzi è un intervento che è stato sicuramente tardivo, perché in un paese civile le carceri devono essere controllate da personale civile, non certo militare. Quindi naturalmente non vi è alcuna relazione gerarchica tra gli appartenenti ai due corpi, e tutti gli eventuali rapporti di sovraordinazione devono necessariamente essere individuati in base alla funzione svolta in concreto dall'ufficiale. Quindi il primo indice richiamato dal pubblico ministero per individuare il ruolo apicale non è applicabile ai rapporti tra ufficiali appartenenti alla polizia penitenziaria. Ribadisco, all'istinto corpo degli agenti, degli ufficiali di polizia penitenziaria. E mi rifaccio anche allo stesso parere del Consiglio di Stato, richiamato dalla memoria, nella meravigliosa memoria dei pubblici ministeri, perché questo è un lavoro di grande spessore. Perché il Consiglio di Stato in effetti ha stabilito proprio che il dovere di subordinazione non possa che essere di natura funzionale e debba essere valutato caso per caso, concludendo che ove sussistano dubbi per la sovraordinazione si potrà provvedere per quanto occorra nell'atto di affidamento dell'incarico specifico. E non è un caso che immediatamente dopo l'incarico assunto da Doria, datato 19 giugno 2001, lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con un ordine di servizio datato 20 giugno, abbia affidato a Doria la sovraordinazione di 6 ufficiali, di 6 operatori dell'Amministrazione Penitenziaria. Sono venuti anche a testimoniare l'ispettore Patti, l'ispettore Buontempo, e li individua e si rivolge a questi soggetti e dice: sono posti alle dipendenze funzionali di Doria. Quindi sicuramente questi soggetti erano le dipendenze funzionali, ma erano ben individuati direttamente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Poi, credo che un ulteriore passaggio necessario sia proprio quello di verificare quale in concreto sia stato l'incarico di Doria e se tra i suoi compiti vi fosse veramente quello di provvedere al trattamento dei detenuti, che assume naturalmente una natura prodromica per individuare l'esistenza o meno di una posizione di garanzia in relazione proprio al trattamento dei detenuti, perché è questo che viene contestato. E allora sul punto conviene precisare che l'articolo 25 della legge 395 del 90, che è la legge che ha istituito il ruolo di esaurimento, al comma 6 indichi quali siano le funzioni in astratto assumibili dagli ufficiali, perché testualmente specifica che gli ufficiali del ruolo di esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e possono essere preposti a domanda alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione di detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti a domanda alla direzione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi. Pacificamente Doria non poteva rivestire l'incarico di direttore di istituto perché è sprovvisto di questi requisiti, il primo tra i quali quello della laurea. Però si nota immediatamente che tra le funzioni disciplinate proprio dal comma 6 dell'articolo 25, non è ricompresa quella relativa alla custodia e al trattamento dei detenuti, che infatti la legge riserva in via esclusiva al personale di polizia penitenziaria. E questa è anche una conseguenza normale, ovvia, che rientra nello spirito del legislatore, nell'intenzione del legislatore. Smilitarizzare un carcere e poi consentire ad ufficiali di avere a che fare nel trattamento dei detenuti è una contraddizione legislativa non facilmente spiegabile. Ed infatti il regolamento penitenziario, all'articolo 2, l'ho già richiamato, affida in via esclusiva al corpo di polizia penitenziaria il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari. Quindi, passando poi, è pacifico che già in astratto Doria non potesse avere funzioni in relazione al trattamento dei detenuti. Ed è pacifico che in realtà la fonte della posizione di garanzia sia stata proprio teorizzata sulla scorta di questo principio, di questo presupposto, il dovere di garanzia in relazione al trattamento dei detenuti, obbligo vietato dalla legge. Poi, anche passando all'analisi concreta delle funzioni di Doria, si ritiene che l'istruttore dibattimentale abbia, in maniera non equivoca, non suscettibile, non revocabile in dubbio, abbia, dicevo, chiarito come lo stesso imputato Doria non avesse alcun ruolo all'interno della struttura di Bolzaneto. Se è vero che lo stesso pubblico ministero, nell'indicare l'organigramma del personale operante presso il sito, indichi il dottor Sabella come il coordinatore di tutti i servizi e del controllo e il responsabile di tutto il personale, dottor Sabella, ma questa è un'altra storia. L'ispettore Gugliotta, quale comandante di reparto, responsabile della sicurezza del sito, e il capitano Cimino Pelliccia come coordinatore delle traduzioni, oltre naturalmente all'ispettore reale, quale responsabile dei contingenti del gruppo operativo mobile, che più che gruppo operativo bisognerebbe definirlo in questa vicenda gruppo inoperoso. Almeno rispetto alle funzioni assegnate. In realtà Doria, con incarico di servizio del 19 giugno 2001, a firma del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dottor Mancuso, era stato incaricato di coordinare l'ufficio operativo per il coordinamento dei servizi, dei materiali e del personale di Polizia Penitenziaria, ufficio istituito presso il Palazzo di Giustizia, allo scopo di avviare fin da subito la fase della programmazione e della pianificazione degli interventi necessari. Doria, in effetti, veniva sollevato dal suo incarico presso il Provveditorato della Liguria, dove era responsabile delle traduzioni, e veniva distaccato al DAP, quindi al Ministero della Giustizia, per lo svolgimento dell'incarico stesso. Però le parole che ho utilizzato per definire l'incarico di Doria, cioè quelle di istituire un ufficio allo scopo di avviare fin da subito la fase della programmazione, della pianificazione degli interventi necessari, non sono una mia invenzione. Se è vero, com'è vero, che con nota del 20 giugno 2001, quindi il giorno successivo all'affidamento dell'incarico, questi termini venivano utilizzati proprio dal dottor Mancuso per indicare qual era il contenuto dell'incarico di Doria, e si riferiva proprio alla programmazione e alla pianificazione degli interventi. Un raffronto con l'incarico di Sabella, 8 giorni dopo, credo che confermi che non c'era sovrapponibilità delle due funzioni, visto che il dottor Sabella veniva indicato dal capo del Dipartimento come si premetteva che l'attività dovesse svolgersi su diverse regioni del nostro Paese, coinvolgendo quindi le competenze territorialmente appartenenti ad altrettanti provveditorati. Si rilevava inoltre che fosse necessario organizzare e dirigere tale attività nell'ambito di competenze facenti capo a diversi uffici centrali di questo Dipartimento. Si considerava che in tale occasione occorre assicurare la sicurezza del personale, la trasparenza e legalità delle condotte e delle soluzioni organizzative, l'efficienza dei servizi attraverso decisioni pronte, univoche e basate sulla perfetta conoscenza delle problematiche. Questo era l'incarico di Sabella. E infatti si disponeva che il dottor Sabella assumesse il coordinamento dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria che l'amministrazione penitenziaria era chiamata a svolgere in occasione dell'evento di qui sopra. Ora, io non voglio tediarvi oltre, però credo che sia determinante per capire quale fosse l'ampiezza e l'ambito di operatività di Doria riferirsi alla deposizione del dottor Mancuso, cioè l'autore degli incarichi di servizio. Dottor Mancuso, che naturalmente è stato citato dalla difesa di Doria e che ha deposto l'udienza del 25 giugno 2007. È emerso pacificamente che l'incarico di Doria si sia mosso su due versanti opposti. Da un lato quello organizzativo, cioè quello di allestire materialmente gli uffici ove poi l'amministrazione penitenziaria avrebbe operato, e dall'altro quello di coordinare, di collegare tutte le varie attività che erano dislocate in più ambiti, quello ospedaliero, quello dei siti penitenziari dislocati fuori dalla Liguria, quello del coordinamento con l'ufficio istituito in tribunale, quello del collegamento con le autorità esterne all'amministrazione penitenziaria. E queste sono circostanze che non riferisce Doria in chiave difensiva, sono circostanze che vengono riferite dall'interprete autentico, da colui che ha reso un'interpretazione autentica dei provvedimenti e dall'intenzione del DAP. Il capo del DAP ha riferito queste cose. Poi, ripeto, I numerosi spostamenti che Doria ha effettuato nei 3 giorni del vertice non sono altro che una semplice conferma di quanto ha riferito il dottor Mancuso. E sono una semplice conferma anche le deposizioni di altre persone che sono venute a testimoniare. Il capitano Zito, che ha riferito di essere arrivato a Genova molto prima del vertice e di aver coadiuvato Doria nell'allestimento. Mi ha colpito il fatto che diceva: ma io sì, ho proprio posizionato le sedie proprio all'interno degli uffici. Così l'ispettore Fornasiere, che infatti coadiuvava Doria nell'allestimento degli uffici matricola. Così l'ispettore Patti, che ha coadiuvato Doria nell'allestimento dell'ufficio presso Palazzo di Giustizia. Quindi, in realtà, poi, alle stesse conclusioni perviene anche la stessa pubblica accusa, che in un passo della memoria illustrativa, siamo al capitolo 6 relativo ai responsabili, ammette che quand'anche quindi si dovesse ritenere che l'ambito dell'incarico affidato al colonnello Doria si sia ridotto a seguito della nomina del magistrato coordinatore e quindi lo stesso abbia svolto la funzione di mero ufficiale di collegamento territoriale, come lo stesso imputato si è autodefinito, Reptius, come l'ha definito anche dottor Mancuso, indubbiamente la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria lo porrebbe comunque in posizione di garanzia rispetto al trattamento delle persone arrestate e fermate transitate a Bolzaneto. Quindi abbiamo già riferito sull'idoneità della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a fondare la posizione di garanzia prospettata dal pubblico ministero, che rappresenta nella presente vicenda il vero fulcro attraverso il quale vengono elevate le accuse a Doria ma a tutti gli apicali. Basti qui sinteticamente ribadire che la conclusione a cui perviene il PM appare davvero una sorta di contorsione logica. Tutta la ricostruzione del quadro accusatorio si è basata sulla individuazione di vari livelli di responsabilità e l'ampiezza dell'imputazione viene giustificata proprio per la funzione di garante a livello più alto, riguardo proprio alla sicurezza e al trattamento delle persone arrestate. Tutti erano ufficiali di polizia giudiziaria, tutti erano agenti di polizia giudiziaria. Non è stato questo il criterio adottato dal pubblico ministero. Il presupposto era l'apicalità e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non è idoneo a creare una relazione di apicalità all'interno del sito di Bolzaneto. Se è vero come è vero che nelle premesse al capitolo dedicato agli apicali, o meglio, al paragrafo dedicato agli apicali, chiedo scusa, lo stesso pubblico ministero precisi che quanto alla carica rivestita, come già osservato, sono stati individuati quei soggetti al vertice con poteri decisionali inerenti all'intera attività, nel sito e quindi in grado di incidere anche sul trattamento delle persone ivi trattenute, in relazione al quale avevano un conseguente dovere di controllo e di intervento. E di nuovo si tratta di controllo e di intervento, di dovere di controllo e di intervento. In un altro passo, alla carica di questi soggetti si accompagna, secondo l'ufficio, alla carica, al grado, alla carica. Si accompagna, secondo l'ufficio, la posizione di garanzia in relazione al trattamento delle persone fermate transitate nella struttura. Ora, io credo che anche procedendo semplicemente a un ragionamento logico-sintetico, quasi sillogistico, gli apicali sono in posizione di garanzia. Gli apicali hanno una funzione di trattamento. Doria non è un apicale perché non ha funzioni. Abbiamo visto perché non ha un apicale. Doria è chiamata a rispondere dei reati. Questo è il perverso sillogismo cui si accederebbe se dovesse recepirsi integralmente il quadro accusatorio. Quindi, abbiamo già detto, paradossalmente, se si dovesse riconoscere poi un obbligo di protezione incondizionato e non solo un dovere di impedimento dei reati a cui abbiano indirettamente assistito gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, si dovrebbe concludere che in capo a loro sussista un obbligo, per definizione stessa inesigibile, di tutela indifferenziata di tutti i beni giuridici. Sono le parole di Mantovani, non sono le mie. Si tratterebbe di uno stato di polizia in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria è posto a protezione di tutti i beni giuridici indifferentemente e non soltanto di quel dovere di impedimento che nasce da una situazione di fatto, cioè dal compimento di reati posti in essere alla sua presenza. E questa è la prova che manca. Quindi concludo il mio intervento e poi mi richiamerò alle conclusioni che formulerà l'avvocato Pischedda, ritenendo che non vi sia alcuna prova di fatto, e su questo riferirà l'avvocato Pischedda, ma che la ricostruzione giuridica, è sufficiente la ricostruzione giuridica a scagionare Doria da tutte le sue imputazioni. E quindi mi riporto poi alle conclusioni dell'avvocato Pischedda e concludo il mio intervento. Grazie.
Grazie.
Facciamo la pausa e ci riprendiamo dopo.
Allora sospendiamo sino alle 13:30 e poi riprendiamo.